Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
Bismillahirrahmanirrahim.
In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @radioitaliairib. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Il vaccino iraniano è efficace a oltre il 93% contro il Covid. E UNRWA peggiorano le condizioni di vita nella striscia di Gaza. Lloyd, l'ex agente, è condannato a 22 anni e 6 mesi di carcere. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato il 26 giugno 2021. Cari amici, in primo piano vi invito ad ascoltare il notiziario, le ultime novità, attualità da diversi paesi del mondo. Poi potete ascoltare il commento di oggi che proprio riguarda Summit in Libia, dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. Il vaccino Coviran Barkhad è efficace in oltre il 93% dei casi nel prevenire il Covid-19. L'ha annunciato il direttore del progetto della produzione del vaccino iraniano, Hassan Jalili, citato dall'Iriba, ha reso noto che nella seconda fase della sperimentazione clinica l'immunogenicità del vaccino è stata valutata. In base ai test standard internazionali e scientifici, l'immunogenicità del vaccino Coviran Barkhad è stata calcolata per essere superiore al 93%, ha detto Jalili. Dopo la fine della terza fase degli studi clinici si può determinare l'esatta efficacia e immunogenicità del vaccino, ha reso noto il project manager del Coviran Barkhad. Ieri la guida suprema della rivoluzione islamica, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ha ricevuto la prima dose del vaccino locale Coviran Barkhad di concezione e fabbricazione iraniana. Le condizioni di vita a Gaza si stanno chiaramente deteriorando a causa dell'assedio del regime sionista in corso che sta entrando nel suo 15° anno, ha riferito giovedì a Anadolu il direttore facente funzione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati e il Lavoro UNRWA a Gaza, Sam Rose. Anche l'ultima offensiva sionista su Gaza, ha detto Rose, ha contribuito al deterioramento delle condizioni di vita. Il funzionario delle Nazioni Unite ha affermato che l'organizzazione inizierà a realizzare diversi programmi, tra cui la distribuzione di pacchi alimentari e la riparazione delle case danneggiate durante l'ultima offensiva del regime sionista su Gaza. Ha anche affermato che l'UNRWA avvierà il programma di sostegno psicologico attraverso i campi estivi, osservando che si prevede che circa 150.000 studenti palestinesi rifugiati ne trarranno beneficio. Secondo l'UNRWA, 1.400 case sono state completamente o gravemente danneggiate e altre 14.000 sono state parzialmente danneggiate. Rosa ha detto che l'UNRWA darà $2.000 americani a ogni famiglia che ha perso la casa. Il Ministero della Salute palestinese a Gaza ha affermato che gli attacchi militari sionisti nell'enclave assediata hanno ucciso 254 persone, tra cui 66 bambini, 39 donne e 17 anziani, oltre a ferirne 1.948. Derek Chauvin, l'ex agente che ha ucciso George Floyd, è stato condannato a 270 mesi di carcere, 22 anni e 6 mesi, lo afferma il giudice Peter Cahill, spiegando che alla sua decisione è allegato un memorandum di 22 pagine per spiegare le sue motivazioni. La mia decisione non è basata sulle emozioni e non vuole inviare alcun messaggio. Aggiunge Cahill. Non sono a conoscenza di tutte le circostanze che sono state considerate, ma la sentenza sembra appropriata, lo afferma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che commenta la condanna a 22 anni e mezzo di carcere per Derek Chauvin e l'ex agente che ha ucciso George Floyd. L'accusa aveva chiesto 30 anni di carcere per Chauvin, che era stata la richiesta del pubblico ministero Matteo Frank al giudice nel corso dell'udienza, precisando che torturato è la parola giusta per definire quello che l'ex agente fece a Floyd. Non è stato uno sparo momentaneo, un pugno in faccia, sono stati 9 minuti di crudeltà verso un uomo che era impotente e stava solo implorando per la sua vita, ha detto il procuratore. Chauvin ha detto condoglianze a famiglia Floyd, dice voglio fare le mie condoglianze alla famiglia Floyd, l'ha affermato Derek Chauvin intervenendo in aula. Chauvin non era mai intervenuto nelle 6 settimane di processo ed era la prima volta che prendeva la parola. La famiglia Floyd aveva chiesto la massima pena, dicendo vogliamo la massima pena per Derek Chauvin, lo ha chiesto il fratello e il nipote di George Floyd, Trance Floyd e Brandon Williams. Gli Stati Uniti non hanno una spiegazione per gli oggetti volanti non identificati, gli UFO. Le indagini condotte non si sono tradotte in risultati conclusivi, questo quanto emerge dall'atteso rapporto del Pentagono, che ha esaminato 144 episodi di oggetti non identificati. Allo stesso tempo non possono confermare la presenza degli alieni. Le prove, si sottolinea nel documento della difesa, sono largamente insufficienti, quindi 143 episodi registrati dal 2004 su un totale di 144 restano senza spiegazione. Di questi, 21 potrebbero essere riconducibili a sperimentazioni di Russia, Cina e altri paesi con la tecnologia ipersonica. Non ci sono prove che gli episodi registrati riguardino programmi militari segreti americani, tecnologia sconosciuta russa e cinese o visite extraterrestri. Ma anche in mancanza di prove si tratta, precisa il rapporto, di spiegazioni che non possono essere scartate del tutto. E in esito alle notizie di stampa circa il raddoppio del contingente italiano in Libia, lo Stato Maggiore della Difesa comunica che si tratta di informazioni destituite di ogni fondamento. Lo Stato Maggiore della Difesa ha smentito le notizie pubblicate ieri dal quotidiano Il Foglio di un raddoppio dei militari italiani che, in accordo del governo di Tripoli, quest'anno dovrebbero raggiungere gli 800 militari schierati per metà misurata nella base base dell'ospedale militare. Altri 200 dovrebbero venire dislocati a Tripoli per aiutare i libici a ripulire i dintorni della capitale da mine e ordigni inesplosi, mentre altri 250 verrebbero dislocati nel Fezzan, sud della Libia, per addestrare le forze locali a presidiare i confini con Niger e Chad, interessati da traffici illeciti di esseri umani, armi e droga. E il Foglia ha riferito inoltre che l'addestramento della Guardia Costiera Libica passerebbe alle competenze della missione navale europea Irini, arrivati per impedire proprio i traffici di armi diretti in Libia e l'export clandestini di greggio libico. Un'articolata ipotesi smentita decisamente dalla difesa. Il ministro degli esteri egiziano Sameh Shoukry ha avuto ieri una conversazione telefonica con l'omologo cinese Wang Yi per discutere le relazioni bilaterali e rafforzare la cooperazione tra i due paesi. L'ha annunciato il portavoce del ministero degli esteri egiziano Ahmed Hafez, citato dall'agenzia Nova. I due ministri hanno discusso del coordinamento esistente tra i due paesi per quanto riguarda la gestione della pandemia di Covid e dei modi per limitare le sue ripercussioni, e hanno parlato dell'attuale cooperazione tra le due parti per la produzione congiunta di vaccini in Egitto. Ha aggiunto il portavoce del Ministero degli Esteri, Hafez, ha inoltre sottolineato che prossimamente il ministro cinese Wang Yi si recherà in visita al Cairo, senza però fornire una data specifica. I due responsabili della diplomazia hanno inoltre discusso a lungo e in modo approfondito il dossier della Grande Diga della rinascita etiope Gerde sul Nilo Azzurro. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche ad Agenzia Nova, il colloquio tra Shoukry e Wang sarebbe stato incentrato proprio sull'ossier della Gerde, in particolare per discutere la posizione di Pechino in vista di una possibile discussione all'interno del Consiglio di Sicurezza ONU. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Summit Libia, l'evacuazione di militari e mercenari. Al centro della conferenza di questa settimana sulla Libia c'erano sostanzialmente due argomenti: l'evacuazione di militari e mercenari stranieri e la preparazione delle elezioni presidenziali e parlamentari teoricamente in programma il 24 dicembre prossimo. Gli impegni presi dai paesi riunitisi a Berlino sembrano in apparenza prospettare qualche progresso significativo su entrambe le questioni, ma l'ottimismo stentato e le promesse finite nel comunicato finale del summit si scontrano con la quasi totale assenza di misure concrete per far seguire i fatti alle parole. Per quanto riguarda i combattenti stranieri, in una conferenza stampa alla fine dei lavori, la ministra degli esteri del governo provvisorio libico Najla al-Mangoush ha addirittura auspicato un ritiro dal paese nordafricano a partire dai prossimi giorni. Secondo alcune stime potrebbero essere fino a 20.000 i mercenari e i soldati stranieri impegnati in territorio libico. Questi uomini combattono su entrambi i fronti del conflitto che infiamma da anni la Libia. Da un lato c'è il contingente di militari turchi affiancando da mercenari reclutati in Siria e non solo, che appoggiava l'ormai defunto governo di accordo nazionale già sponsorizzato dall'ONU e di stanza a Tripoli. Dall'altra, una galassia di uomini provenienti da paesi come Sudan e Chad, nonché quelli della compagnia privata russa Wagner Group, che secondo alcuni farebbe capo al Cremlino, al regime degli Emirati Arabi. Questi ultimi sono schierati invece a difesa di un'amministrazione separata che controlla la porzione orientale del paese e che ha avuto a lungo il suo punto di riferimento nell'esercito del generale Khalifa Haftar, ex asset della CIA e sostenuto anche da Egitto e Francia. Questa folla di combattenti, a cui si aggiungono le milizie armate indigene proliferate dopo il rovesciamento di Gheddafi. Gentili ascoltatori, siamo in collegamento telefonico con l'avvocato Marco Bordoni, redattore del canale di informazione La Mia Russia, con il quale vorrei parlare di alcuni temi che riguardano la Russia e l'Occidente e anche la NATO. Buongiorno, signor Bordoni.
Islam e le minoranze religiose.
Amici ascoltatori, vi presentiamo un'altra puntata della serie I diritti delle minoranze religiose nell'Islam. L'Islam è una religione che non solo tollera perfettamente le altre fedi e i loro profeti, ma è la religione di grande amore e rispetto nei confronti delle sacre scritture e le rivelazioni divine. Un musulmano, per essere tale, deve credere nei profeti precedenti, all'ultimo messaggero di Dio Muhammad e ai testi sacri. La mancanza di tale fede è inammissibile nella giurisprudenza islamica. Tale approccio di amore e rispetto si rispecchia pienamente nelle Costituzioni della Repubblica Islamica dell'Iran e di conseguenza nelle leggi in vigore. Per comprendere meglio quale sia la prospettiva islamica, nella questione della gente del libro vi sono diversi versetti coranici. Tra ciò è il versetto 136 della Sura Al-Baqarah, che così recita: «Dite, crediamo in Allah e in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e sulle tribù e in quello che è stato dato a Mosè e a Gesù e in tutto quello che è stato dato ai profeti da parte del loro Signore. Non facciamo differenza alcuna tra di loro e a lui siamo sottomessi». Abbiamo detto che la Repubblica Islamica dell'Iran, essendo fondata sulla giurisprudenza islamica, segue rigorosamente le leggi coraniche, tra cui il diritto di libertà di culto per le minoranze religiose e i popoli delle sacre scritture. La Costituzione iraniana non solo riconosce a titolo pieno ogni diritto di cittadinanza per i seguaci delle altre religioni, ma obbliga il governo a garantire loro il diritto di presenza nel Parlamento. In base alla Carta della Costituzione, i cittadini iraniani di fede zoroastriana, ebraica e cristiana vengono considerati le comunità religiose di minoranza e possono praticare i loro riti religiosi godendo inoltre di tutti i benefici previsti per qualunque cittadino iraniano. Tale considerazione costituzionale fa capire che nella Repubblica Islamica dell'Iran la popolazione delle comunità religiose di minoranza è una posizione giuridica mai prevista dalle leggi in vigore nell'Iran. Inoltre, va ricordato che i seguaci delle altre religioni sono uguali a tutti gli altri cittadini iraniani. Thank you. base all'articolo 19 della Costituzione iraniana, tutti i cittadini iraniani, da qualunque provenienza etnica, religiosa o razziale che fossero, hanno gli stessi diritti e doveri dinanzi alla legge. Le comunità religiose di minoranza sono liberi di praticare la loro fede e i loro riti religiosi e hanno il diritto di avere le loro scuole specifiche dove i bambini e i giovani di altre religioni, oltre alla lingua farsi, possono imparare la loro lingua. L'articolo 25 della Costituzione iraniana prevede dure punizioni per coloro che diffondono l'odio razziale o religioso o impediscono a loro di praticare liberamente la loro fede. Va ricordato che tale tolleranza non significa che le leggi islamiche o della Repubblica Islamica autorizzano i seguaci delle altre religioni di fare propaganda esplicita e pubblica per promuovere la loro fede religiosa, come è stato specificato anche nel Sacro Corano, Sura al-Baqarah, versetto 109. Tra la gente del libro ci sono molti che, per invidia, vorrebbero farvi tornare miscredenti dopo che avete creduto e dopo che anche a loro la verità è apparsa chiaramente. Perdonateli e lasciateli da parte finché Allah non invii il suo ordine. In verità, Allah è onnipotente. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguire il nostro programma anche nelle prossime settimane. La stessa ora, le stesse frequenze. Thank you.